dacci oggi il nostro pane quotidiano. Cominciamo così questa, che è la terza parte della preghiera che Gesù ha consegnato ai suoi discepoli. In questa terza parte Gesù propone ai suoi anche di fare delle domande al Padre. E la prima è proprio questa: dacci una parola, una domanda che presuppone un atteggiamento di fiducia, di confidenza. È il figlio che si lascia amare dal Padre, che si è offerto per fare la sua volontà, sia fatta la tua volontà. Il figlio che desidera collaborare col Padre può avere anche la confidenza, la libertà e la gioia di domandare. Trattare Dio non da qualcuno che chissà com'è, chissà dov'è, ma trattarlo proprio da Padre vuol dire anche chiedere e chiedere aiuto e chiedere qualcosa, quello che il figlio stesso nel suo discernimento gli pare importante. Mi pare che si debba sottolineare anche questo fatto che Gesù non mette in bocca ai discepoli la parola «dammi il mio pane», ma Gesù insegna ai discepoli come corpo, come famiglia, come unità a domandare, quindi «dacci». E così in tutta questa preghiera, per cui credo che sia importante vederci in questa insistenza anche un'intenzione precisa di Gesù. Non sono io che prego, che chiedo, ma siamo noi. È la Chiesa che prega, è il corpo di Cristo che prega. Ognuno di noi è inserito come membro in quest'unico corpo. Il nostro rapporto con Dio non è più un rapporto e non può essere e non può durare come rapporto personale io e tu, ma noi e tu, perché io faccio parte di un corpo, di una famiglia. La chiamiamo Chiesa, comunque è una realtà, un popolo, una realtà nuova. Gesù è sempre il capo del suo corpo, che è la Chiesa. Gesù aveva insistito in questo quando aveva detto: se due di voi si accorderanno sopra la terra per domandare qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli ve la concederà, perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, là io sono. Questo è ancora nel Vangelo di Matteo, capitolo 18. Gesù non dice mai: se uno di voi chiede, o ognuno di voi chieda, ma se due di voi si accordano, si mettono d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio ve la concederà. Se le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete, vi sarà dato. Ma è sempre in voi, sempre al plurale Gesù parla ai suoi discepoli. Se chiederete qualcosa al Padre nel mio nome, egli ve la concederà. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete, otterrete, perché la vostra gioia sia piena. E poi va avanti ancora Gesù dicendo che lui non ha bisogno di chiedere niente al Padre per noi, perché il Padre stesso vi ama, perché voi mi avete amato. Che sta davanti al Padre con confidenza, con amore, con piena fiducia, e quindi la Chiesa, ed è la preghiera della Chiesa, perché la Chiesa è il corpo di Cristo. È la preghiera della Chiesa che il Padre accoglie e esaudisce. Perciò anche qui nella nostra preghiera si dice così: dà a noi oggi il nostro pane quotidiano. A noi il nostro. Siamo uniti a Gesù Perciò siamo figli anche noi col figlio davanti al Padre. Per questo possiamo permetterci questa confidenza col Padre. E il fatto che siamo uniti cosa presuppone? Presuppone che nessuno di noi preghi per egoismo, con egoismo. Perché se uno di noi prega da sé, per proprio, senza comunicare con gli altri il motivo della propria preghiera, le intenzioni della propria preghiera, può rischiare di essere egoista anche nella preghiera, di metterci dentro i propri interessi. Invece anche solo il fatto di dover dire a un altro, di dover mettersi d'accordo con un altro, non occorre con molti, Gesù dice due, quindi meno con un altro, far esaminare da un altro cristiano, la propria intenzione di preghiera, vuol dire umiltà, vuol dire disponibilità anche a sentirsi dire no, io per questo non prego. Quindi dice, il Padre vuole proprio vedere questa umiltà in noi e questa apertura, questa confidenza tra di noi. Allora Egli stesso fa quello che gli chiediamo. Che cosa possiamo chiedere? Che cosa può chiedere la Chiesa al Padre o i figli di Dio? Cosa possono chiedere? San Paolo dice, così con poche parole, quello che sperimentiamo molte volte anche noi. Noi non sappiamo che cosa sia conveniente domandare, non lo sappiamo. Perché a volte diciamo, ma io ti chiedo questo, Signore, però non so cosa succederà domani, allora sarebbe meglio che succedesse un'altra cosa. Noi non sappiamo cosa sia conveniente domandare. E allora? Non dobbiamo più chiedere niente? Allora dobbiamo essere così magari sfiduciati? No. Lo Spirito stesso intercede per noi con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa quali sono i desideri dello Spirito, perché li intercede per i credenti secondo i disegni di Dio. Del resto sappiamo che tutto coopera al bene per coloro che amano Dio. Questo sta nel capitolo 8 della lettera ai Romani, verso la metà. Lo Spirito intercede, cioè in noi, nella Chiesa, e in ogni cristiano c'è Spirito Santo, è Lui che prega, che chiede ciò di cui noi abbiamo bisogno, ciò che è secondo i disegni di Dio. E la preghiera dello Spirito viene esaudita, viene ascoltata. Ora questa preghiera dello Spirito può avvenire con gemiti inesprimibili, cioè con desideri o sospiri, non so, che noi non riusciamo nemmeno a formulare, perché nemmeno noi sappiamo che desideriamo l'intervento di Dio nella nostra vita, per il nostro bene, per il bene di quanti ci stanno attorno, e noi tante volte non sappiamo qual è questo bene, perché tutto può cooperare al bene per quelli che amano Dio, tutto, anche quello che al momento ci può sembrare male. Quindi noi, quando chiediamo qualcosa, secondo il nostro discernimento, chiediamo qualcosa al Padre, sappiamo però che la preghiera più vera, la nostra preghiera più vera, non è quello che diciamo noi, che chiediamo noi, ma è quella fatta dallo Spirito Santo che c'è nel nostro cuore, il quale chiede anche di più di quello che noi riusciamo a immaginarci. Noi magari chiediamo pane a Dio, ed Egli ci dà Spirito Santo. Noi chiediamo qualcosa di materiale e nello stesso momento Dio ci esaudisce ancora di più e ci dà qualcosa di spirituale, ci dà pace e conforto. Il fatto stesso che ci mettiamo a chiedere qualcosa di materiale vuol dire confidenza in Dio. Dio aumenta questa nostra confidenza e ci rende partecipi della sua vita. Nel chiedere appunto si manifesta fiducia e confidenza, però per il fatto che noi sappiamo che nemmeno sappiamo cosa sia conveniente domandare, allora diamo nella nostra preghiera stessa, diamo più fiducia al Padre che non alle cose che chiediamo. Cioè il fatto che noi sappiamo di essere ignoranti, che non vediamo nel domani, non sappiamo cosa sia il vero bene per noi, sposta questo fatto, sapere questo, sposta la nostra fiducia dalle cose che ci sembra oggi di chiedere al Padre. Magari oggi chiedo al Padre che mi mantenga la salute, oppure che mi mantenga quel lavoro, oppure che succeda la tal cosa. Però mi viene in mente anche però io non so domani cosa può succedere, chissà cos'è meglio, magari può essere meglio nei disegni di Dio che io lo perda quel lavoro, che io mi ammali, perché chissà cosa succede un domani. Allora, pur chiedendo queste cose, do maggior fiducia al Padre che sa Lui cosa va bene. E qualunque cosa Lui fa, lo prendo con riconoscenza. Quindi, più che fiducia che il Padre ci dia quello che chiediamo, alimentiamo la fiducia che il Padre sa ciò di cui abbiamo bisogno. Questo fatto che il Padre sa ciò di cui abbiamo bisogno può portarci a non chiedere niente, proprio a dargli completa fiducia in tutto. Oppure anche a dire, dato che sono figlio, adopero anch'io il mio discernimento, poi se è secondo il tuo, va bene, esaudiscilo. Se non è secondo il tuo, lascia perdere e dammi quello che a te sembra bene per il tuo regno. Chiediamo quindi le cose che vogliamo chiedere, ma lasciando il Padre libero. Libero di agire secondo il suo discernimento. Quindi la nostra domanda, qualunque domanda, sarà senza pretesa. Perché la pretesa è tipica del pagano, che non sa che Dio è papà. La pretesa è tipica di chi crede di saper tutto, dell'orgoglioso, del superbo, di colui che vuole a tutti i costi raggiungere quel che vuole lui. Quella è la preghiera che è più pretesa che fiducia, esprime piuttosto orgoglio, superbia, ostinazione, piuttosto che figliolanza. Vediamo adesso più da vicino le varie parole di questa frase. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Dacci oggi. Oggi. Perché oggi? Noi non sappiamo se domani saremo vivi, chi lo sa. Quindi chiediamo quello che ci serve adesso. Non andiamo troppo avanti perché il domani non ci appartiene, non è nostro. Se il Padre è papà oggi, certamente lui è fedele e sarà papà anche domani. Quindi non mi preoccupo per il domani. Non me ne occupo, perché appunto sto parlando con un papà, non con uno che domani mi può dimenticare. Da a noi, questo a noi, dacci a noi, ancora ripeto, sottolinea il fatto della comunitarietà della preghiera, ci risveglia come membri di una comunità, membri di un popolo. Non possiamo pensare a noi stessi in maniera egoistica o egocentrica. Il pane quotidiano, il nostro pane quotidiano. Il pane che cos'è? È ciò che serve alla vita. Ora però il pane può essere inteso in senso letterale o in senso figurato. Il pane, senso letterale, è quello che mangeremo oggi a pranzo, quello che mangeremo stasera, quello che abbiamo mangiato stamattina, quello che serve per la vita fisica, però noi non siamo fatti solo di vita fisica, quindi con la parola il pane intendiamo anche noi, generalmente, anche nel linguaggio corrente, intendiamo qualche cosa di più, quel che è necessario anche alla nostra vita interiore, potrebbe essere affetto, compagnia, luce per l'intelletto, tutto quello che serve alla vita. Qui Gesù cosa avrà inteso? Io credo che insieme con questa parola pane dobbiamo vedere anche gli altri due aggettivi che l'accompagnano, in modo che così viene specificato di più di che pane si tratta. E gli aggettivi che accompagnano la parola pane è nostro e quotidiano. Nostro, cosa vuol dire? Specifica di nuovo che è il pane che serve alla comunità. Ciò che serve, il nutrimento necessario per la vita della comunità, per la vita della Chiesa, perché noi insieme possiamo essere nutriti e crescere come corpo di Cristo. Quindi allora già questa parola nostro allarga un po' le dimensioni o i significati della parola pane. E il termine quotidiano è un termine, quello adoperato nel greco, che c'è solo a questo punto, non esiste in nessun altro punto del Nuovo Testamento e nemmeno nella letteratura profana. Solo una volta qualcuno sembra di averlo trovato in una lista delle spese dove uno ha comprato ceci e farina e qualcos'altro che è determinato dalla parola che qui viene tradotto con quotidiano. Perciò anche gli esperti discutono sul significato. Può voler dire per il giorno che viene, però sembra che sia da escludere questa interpretazione perché c'è già la specificazione di tempo con l'oggi. Dacci oggi. Può significare questo termine quel tanto di cui c'è bisogno, la misura, poco, quel poco che è necessario per oggi. Dacci oggi il pane che ci serve per oggi, non di più. E questo ci fa ricordare quello che c'è nella Bibbia a proposito della manna. Il popolo poteva raccogliere la manna che serviva per quel giorno, se ne raccoglieva di più, si riempiva di vermi. Solo la vigilia del sabato ne raccoglieva doppia misura per non dover lavorare il sabato e allora non marciva. Ogni giorno la propria razione, quello che serve per quel giorno. Quindi questa parola potrebbe voler dire questo, il pane che ci serve per quel tanto di pane che serve per questo giorno. Gesù così nella preghiera ci aiuterebbe a rimanere poveri. Non va contro a quello che aveva detto prima, beati i poveri in spirito, beato chi decide di essere povero, chi sa accontentarsi. Quindi se chiediamo il pane, chiediamo quel tanto che serve per la giornata. Il giorno dopo ancora il padre rimane padre, non diventa padrone, non diventa un lontano, rimane papà anche il giorno seguente, se saremo vivi. Lo chiederemo anche il giorno dopo, il pane per quel giorno. Quindi queste due parole, nostro e quotidiano, ci aiutano qualche cosina. Però dobbiamo lasciarci aiutare ancora da tutto il Vangelo, da tutta la parola di Dio, per capire il significato di questo pane. Allora, anzitutto, certamente c'è il senso normale, materiale. Abbiamo bisogno tutti i giorni di nutrimento, quindi anche queste cose materiali come il nutrimento, il pane, il formaggio, che so io, sono cose che non esulano dal nostro rapporto con Dio, perché il nostro rapporto con Dio comprende tutta la nostra vita, anche i passi che facciamo, anche tutta la nostra vita materiale. Quindi il Padre certamente è contento che noi gli diamo fiducia anche per le cose normali, pratiche, banali della vita, perché nulla è al di fuori dello sguardo del Padre. Un papà vede tutto dei suoi figli, non solo un settore. Gesù, quando spezza il pane, tutte le volte che spezza il pane, ringrazia sempre il Padre prima, benedice, e benedire vuol dire benedire il Padre. E quindi questo fatto che Gesù benedica il Padre ci dice che proprio tutto rientra nel nostro rapporto con Dio. Intendendo così il pane in senso materiale, quando lo chiediamo al Padre, certamente ci viene da pensare anche a quelle famiglie o a quelle nazioni che stanno soffrendo la fame. E allora qualcuno di noi rischia di dire: ma come fanno loro a dire Padre nostro, dacci il nostro pane, se stanno soffrendo la fame, perché non glielo dà? Allora noi dovremmo ritornare proprio su quella parola, dacci il nostro. Se il pane ci ha dato del, se il Padre ci ha dato del pane, quel pane non è mio, è nostro. È della comunità, e la comunità perché lo adopera? Lo adopera per tutti. Ricordiamo la moltiplicazione dei pani. Il pane che avevano i discepoli è servito per tutta la folla. Quindi noi non possiamo fare ragionamenti del genere finché noi abbiamo del pane congelato nelle nostre banche, nelle nostre tasche. Finché c'è il nostro pane congelato nelle banche, non possiamo dire che Dio è ingiusto, che i popoli non possono pregare così. Dio li esaudisce quando noi apriamo le nostre tasche, quando noi andiamo in banca a ritirare qualche milione per spedirlo a quelli che stanno soffrendo la fame. Gesù aveva detto però anche: non affannatevi di quello che mangerete o berrete, e neanche per il vostro corpo di quello che indosserete, eccetera, eccetera. Il Padre vostro sa. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Quindi Gesù qui dice quasi: non occupatevi neanche del pane materiale, cercate il regno di Dio, tutto il resto, al resto ci pensa il Padre vostro sa. Quindi sembra da queste parole che anche quando diciamo dacci il nostro pane, un po' il significato di pane prende un altro valore, un po' più profondo, più spirituale, perché non occorre, i discepoli non si preoccupano del pane. E allora di che pane si tratterà? Di quello di cui Gesù aveva detto, non di solo pane, quando era affamato, dopo 40 giorni di digiuno. Gesù ebbe a dire: non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Queste parole erano già state dette da Mosè al popolo che mormorava nel deserto. Cibo, nutrimento della comunità cristiana e di ogni singolo che appartiene alla comunità cristiana è la parola di Dio. Gesù stesso ha detto ai discepoli: mio cibo è compiere l'opera di colui che mi ha mandato. Quindi quando diciamo dacci il nostro pane, intendiamo anche questo, o forse soprattutto questo, la parola che nutre l'anima, se volete, che nutre il nostro spirito, che rende il nostro spirito sempre più pronto e sempre più attento alle cose essenziali della vita nostra e degli altri. Ma poi ancora Gesù, in un'altra occasione, dopo la moltiplicazione dei pani, dopo aver sfamato la gente, dice: io sono il pane vero, e poi io sono il pane vivo, e poi io sono il pane che dura per la vita eterna, il pane della vita eterna. Chi mangia di me non avrà più fame. Egli è il figlio che dà la vita al mondo. Quindi il pane che dura, il pane vivo, il pane vero, è la persona stessa di Gesù. Quindi quando noi chiediamo al Padre, dacci oggi il nostro pane, anche questo intendiamo. Oggi abbiamo bisogno della presenza di Gesù in mezzo a noi, è Lui il nostro capo. Oggi è necessario che Gesù ci sia di nutrimento, che sia nostro cibo. Intendiamo anche questo. Ma poi ancora, se andiamo avanti a leggere il Vangelo, in particolare nel Vangelo di Luca, troviamo che Gesù racconta una parabola, proprio dopo aver detto il Padre Nostro, racconta la parabola dei tre pani, oppure dei tre amici. Un amico va da un amico per dirgli: è venuto un amico da me, dammi tre pani perché non ne ho da metterli davanti. E insiste finché l'altro glieli dà. Questa è la parabola. Gesù conclude così la parabola: quanto più, se voi che siete cattivi sapete dare, sapete esaudire queste domande insistenti degli amici, quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Ora, questo accostamento nella parabola, l'amico chiede i pani, tre pani, la misura di pane per un pasto normale di un uomo adulto. E questo accostamento tra il pane e lo Spirito Santo, quanto più il Padre darà, non pane, ma lo Spirito Santo. Allora certamente Gesù, quando parla di pane, pensa anche allo Spirito Santo. E difatti, Lui stesso, che è il pane vivo, che è il pane vero, perché è il pane vero? Perché soffia su di noi lo Spirito Santo, perché ci dà lo Spirito Santo. Gesù ha concluso la sua missione quando ha potuto dare lo Spirito Santo agli uomini, ai suoi discepoli. Quindi Gesù è pane che ci nutre di Spirito Santo. Noi quindi, quando chiediamo il pane che serve ogni giorno per la comunità, perché sia corpo di Cristo, stiamo chiedendo lo Spirito Santo. Perché se c'è in noi lo Spirito Santo, la nostra vita è sazia, non cerchiamo più niente, non coltiviamo sogni materiali o materialisti, né diventiamo preda di delusioni o di abbattimenti. Quando c'è Spirito Santo nella nostra vita, c'è unità anche con i fratelli, c'è unità col Signore e c'è unità anche tra di noi, e c'è capacità di favorire l'unità anche laddove non c'è ancora. Quindi attraverso Gesù il Padre ci vuol donare lo Spirito Santo. Lo dà, secondo quella parabola, a chi glielo chiede con insistenza. Perché ci vuole insistenza nel chiedere lo Spirito Santo? Perché lo Spirito Santo è un bene grandissimo, è la vita stessa di Dio. Quindi Dio la dà, la può dare a chi lo sa apprezzare. Egli stesso aveva detto che non bisogna dare le perle ai porci o le margherite ai cani, perché non le sanno apprezzare, le disprezzano, le buttano via, non, le rovinano. Così lo Spirito Santo, il Padre, a chi lo dà? A chi lo apprezza. E il fatto che lo apprezziamo, lo esprimiamo con l'insistenza nel domandarlo, perché allora vuol dire che proprio non possiamo farne a meno se lo domandiamo con insistenza. Quindi il Padre ci dona Gesù, un nostro pane, che quando lo mangiamo travasa in noi il suo spirito. Quando incontriamo Gesù negli incontri quotidiani, ogni giorno facciamo un atto d'offerta della nostra vita e in quel momento ci uniamo a Gesù che offre se stesso. Ogni giorno lodiamo il Padre e lodando il Padre siamo uniti a Gesù che continua a lodare il Padre. Ogni giorno ascoltiamo la parola che il Padre ci ha dato e questo vuol dire essere impregnati della vita stessa di Gesù che è parola, il Verbo. Poi, forse non ogni giorno, ma abbastanza spesso partecipiamo ai sacramenti, che sono dei segni concreti della comunità cristiana attraverso i quali si rende vivo e presente l'incontro con Gesù. Così attraverso tutti questi momenti, incontri, Gesù entra nella nostra vita e può comunicarci il suo spirito. L'Eucaristia è il segno, il pane eucaristico è il segno concreto di questo pane nostro quotidiano. È il segno concreto, è il pane vero corpo di Cristo, che è stato trasformato in corpo di Cristo dallo Spirito Santo, che viene invocato con l'imposizione delle mani durante la celebrazione eucaristica. E diventa quel pane corpo di Cristo, come dice la preghiera della consacrazione, perché anche noi poi mangiando, partecipando di questo corpo, possiamo diventare un corpo solo e un solo spirito. Possiamo essere anche noi riempiti di Spirito Santo. Ecco quindi, così riassumendo, il significato di questo pane, il pane che serve per la vita materiale, anche questo è occasione appunto del manifestare la nostra fiducia in Dio, nel Padre. Quindi quando diciamo dacci il nostro pane possiamo intendere benissimo quello che mangiamo ogni giorno. Il nostro pane che serve per ogni giorno, quindi questa preghiera ci aiuta a desiderare la povertà, non a rassegnarsi alla povertà, ma a desiderarla. Dacci il pane, pane materiale, però non di solo pane vive l'uomo. Allora con questo termine pane intendiamo anche la parola, che è luce per la nostra mente, che è forza per il nostro cuore, che è discernimento sul da farsi durante la giornata, la parola di Dio, perché l'uomo ha bisogno di questo per vivere e soprattutto la comunità cristiana, perché questo pane è il nostro, il pane della comunità. Intendiamo qualcosa di più ancora, pane vivo e vero è Gesù. Dacci il nostro pane, dacci Gesù ogni giorno, senza di Lui siamo perduti, siamo pecore senza pastore, senza di Lui siamo senza acqua, assetati, senza di Lui la nostra vita non è vita, senza di Lui la comunità cristiana non esiste. Dacci il pane quotidiano, il pane, questo è il pane che ci serve ogni giorno, che non è solo da intendere come pane eucaristia di andare alla comunione tutti i giorni, non lo intenderei in questo modo, anche se non è da escludere anche questo, la Chiesa vive ogni giorno e mangia ogni giorno di questo pane anche se non tutti i singoli membri, però il pane in quanto presenza di Gesù persona, non solo nel segno sacramentale dell'eucaristia, ma Lui come persona che sia presente nella comunità, nella Chiesa. E poi, finalmente, nel senso più spirituale e definitivo, dacci il nostro pane, lo Spirito Santo, quello per cui Gesù ci dice di insistere a chiedere. Per il pane materiale Gesù non ci dice neanche di chiederlo, perché il Padre già lo sa. Ma per questo Gesù ci dice di chiederlo con insistenza. Quindi lo Spirito Santo è quel pane che nutre la vita, perché quando riceviamo Spirito Santo cosa diventa la nostra vita? Quando c'è Spirito Santo in noi siamo capaci di dire mi offro a te, Padre. Se non arriva lo Spirito Santo non siamo capaci di dirlo. Ma se c'è lo Spirito Santo possiamo dire mi offro a te, eccomi, per fare la tua volontà. E quindi, dicendo così, noi siamo già parte di Gesù Cristo che si offre al Padre. È concluso il nostro, è formato Gesù Cristo in noi quando diciamo così. È conclusa l'opera di Dio nella nostra vita quando arriviamo a dire mi offro a te. Divento amore anch'io, divento vita di Dio. La vita di Dio è presente in me quando io sono diventato amore al punto da dire mi offro, prendimi, eccomi, fa di me ciò che tu vuoi. Allora il pane ha veramente nutrito, è con lo Spirito Santo che nutre la comunità e i singoli membri e li riempie di questa vita nuova che è quella stessa di Gesù. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Adesso nel momento che avete disponibile per il silenzio, ripetete semplicemente questa parola: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Queste cinque parole, magari coltivando per ogni parola un atteggiamento, col dacci l'atteggiamento di confidenza, di fiducia. Oggi l'atteggiamento ancora di, come dire, di abbandono al Padre, per dire non mi occupo del mio domani, oggi sono tuo e tu sei mio Padre anche domani. Quindi continuare questo atteggiamento di speranza e di fiducia, il nostro. E con questa parola ritorniamo a vedere la comunità cristiana, come avevamo detto, Padre nostro. Quel nostro ci mostra, ci rende come dire, fieri di partecipare alla comunità dei figli di Dio. Così qui il nostro pane ci aiuta a renderci corresponsabili della crescita della comunità cristiana. Pane, lo Spirito Santo, quello che ci serve per poter essere attivi, utili nel regno di Dio, perché la nostra vita non si appiattisca, non resti qualcosa di inutile, ma che diventi proprio sale con sapore, luce del mondo, la comunità cristiana sia veramente un dono per tutto il mondo. Quotidiano, questa parola può aiutarci a cercare la povertà. Povertà in tutti i sensi, povertà materiale, povertà interiore, umiltà e ancora quindi fiducia nel Padre. Ecco, fermatevi un po' nel silenzio con queste cinque parole, una alla volta, così con semplicità e con gioia. Benediciamo il Signore.
E veniamo grazie a Gesù.